Radio dalla parte del torto. Prove tecniche di trasmissione.
È bellissimo!
Roma.
Bentrovati all'ascolto di questa puntata numero zero di una nuova rubrica che andiamo a inaugurare su Radio DPDT, la radio che trasmette sul web, che potete seguire sulla pagina Facebook dalla parte del torto sul sito www.dpdt.com o anche tramite l'app che potete scaricare sempre dal nostro sito www.dpdt.com. Allora, questa rubrica si intitola, avete sentito, Roma in giallo. Perché in giallo? Ma in realtà è un po' un gioco su un paio almeno di diversi possibili significati. Uno può essere il riferimento al colore convenzionalmente assegnato alla forza politica che da più di 3 anni controlla il Campidoglio ed esprime la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Un'altra spiegazione potrebbe essere che la situazione in cui si trova Roma ha un po' le caratteristiche di un giallo, di un qualcosa di misterioso che con questa rubrica vorremmo cercare di andare a scoprire e a capire quindi qual è la causa della situazione drammatica, a volte tragica, a volte farsesca, in cui versa la nostra città. Perché in questi 3 anni è veramente successo di tutto e di più. I servizi sono drasticamente peggiorati nella qualità. La vita delle persone che a Roma abitano, lavorano, studiano, vivono, in sostanza, ecco, la qualità della vita è drasticamente peggiorata. Oggi vivere, lavorare, muoversi a Roma è molto più faticoso di quanto non fosse anche solo 3 anni fa. Sembrava tutto sommato difficile, Roma non è mai stata, almeno non negli ultimi 80-90 anni, e non è mai stata una città facile, non è mai stata una città funzionante al meglio. Beh, negli ultimi 3 anni però il crollo è stato evidente. Lo vediamo, parliamo delle cose più comuni, quelle di cui si parla continuamente. Lo vediamo dalle famose buche, le buche nelle strade, buche assassine che hanno già provocato molte vittime in incidenti dovuti proprio al dissesto del manto stradale. Lo vediamo dalla questione che ormai passa dal puzzolente all'esplosivo dei rifiuti. Ci torneremo sopra su questa questione dei rifiuti perché è una delle cose più preoccupanti in questo momento e anche delle più visibili, delle più eclatanti. Ma poi ci sono tante altre cose piccole e meno piccole che, prese singolarmente, come dire, possono capitare in qualsiasi città. Può capitare che una gara d'appalto vada deserta, può capitare che una delibera non sia scritta nel modo migliore e produca degli effetti indesiderati. Può capitare che l'amministrazione e un'associazione, un ente, un'azienda entrino in rotta di collisione e quindi questo possa creare un problema momentaneo che in condizioni normali poi si dovrebbe risolvere abbastanza rapidamente. Ecco, ma quando invece tutte queste cose avvengono in pratica contemporaneamente e le mettiamo in fila una per una e le guardiamo tutte insieme, beh, ci si rende conto che forse non è solo una questione di incapacità, di inesperienza. Gli attuali amministratori si sono presentati dicendo che loro erano il nuovo, il cambiamento, l'onestà, la trasparenza, e che certo non avevano alcuna esperienza perché loro non erano implicati nelle porcherie delle mazzette di mafia capitale, eccetera eccetera. Loro erano puri, candidi, e quindi poverini, qualche sbaglio avrebbero potuto farlo. Bene, sono passati più di 3 anni e si è visto che qui non è una questione di insipienza o di incapacità, perché in realtà molti di loro si stanno dimostrando al contrario capacissimi, ma capacissimi di fare danno, capacissimi di uccidere una città. Allora, adesso vediamo di entrare in qualche dettaglio, però prima, anche per alleviare un pochino, come dire, il clima un po' cupo che forse queste parole hanno creato, ascoltiamo un poco di musica, come sempre, come tutta la musica trasmessa da Radio DPDT, è una musica non coperta da copyright e che quindi non deve pagare gli odiosi balzelli, perché è, come si dice, royalty free. Oggi abbiamo pensato di fare una colonna sonora tutta in stile jazz, anche se con varie declinazioni e varie sfumature. Allora partiamo con questo brano intitolato Down. Non so che cosa ne pensiate voi, ma a me questa canzone è piaciuta. Non è una canzone blasonata, famosa, risentita in tutte le radio, in tutte le televisioni, in tutto il web, però a me piace e secondo me può piacere anche ad altri, a chi ci ascolta. Ma allora torniamo al nostro tema di questa puntata di Roma in giallo. Abbiamo parlato in generale dei tanti aspetti critici o decisamente negativi. Allora, vediamone qualcuno mettendoli insieme, uno in fila all'altro. Ovviamente da che cosa partiamo? Beh, in questi giorni il tema che tiene banco più di tutti, anche sulla stampa nazionale, è quello dei rifiuti, che effettivamente è un tema estremamente importante. Però, scusate, io vorrei partire invece da un'altra parte, perché certo il tema dei rifiuti è un tema importantissimo che riguarda tutti noi, che riguarda la salute, in primo luogo riguarda l'ambiente, riguarda l'estetica, perché una città sporca e traboccante di rifiuti è una città disordinata, triste, e anche percepita addirittura come più insicura. Un posto ben curato, un quartiere pulito, ordinato, appare come percezione, non è detto che sia vero, ma appare come perfino più sicuro, e quindi una persona si sente anche più tranquilla nello starci, nel muoversi, nell'andare in strada, eccetera. Però lasciamolo un attimo sullo sfondo, poi lo riprenderemo. Ma prima parliamo di un tema che riguarda tantissimi cittadini, tantissime cittadine, riguarda i bambini e le loro famiglie. Parlo della questione mense scolastiche, che è un tema che ha molti aspetti e tutti in questo momento purtroppo fortemente negativi. La refezione scolastica nelle scuole, dai nidi alle scuole medie, è responsabilità del comune, e quindi chiamiamo direttamente in causa, tanto per cambiare, il Campidoglio. Già la refezione è una cosa che da almeno un anno a Roma è appesa a un filo. Ora, è vero, Roma ha una storia travagliata con le sue mense scolastiche. Basta ricordare che un sindaco di Roma, si chiama Pietro Giubilo, è stato destituito dal Presidente della Repubblica proprio a causa di un immenso scandalo, che fu lo scandalo delle mense scolastiche del 1989. Non stiamo parlando dei tempi di Ernesto Nathan, stiamo parlando dell'altro ieri, praticamente. Allora, abbiamo, diciamo, una storia travagliata con le mense scolastiche, però adesso sono arrivati, adesso da 3 anni, ma insomma, sono arrivati gli onesti, i trasparenti, quelli che rimettono a posto tutto e che quindi hanno rifatto interamente il capitolato delle mense, l'hanno sbagliato completamente o in alcune parti è lecito anche qualche dubbio sul fatto che si sia trattato proprio di errori, e la sostanza è un caos totale nel quale adesso siamo al di fatto secondo anno di proroga dei vecchi appalti, perché il comune non è in grado di gestire le nuove gare, i nuovi appalti e di far partire il nuovo servizio, virgolette, trasparente, chiuse virgolette, virgolette, onesto, chiuse virgolette, tante virgolette. E quindi già c'è il problema che alcune centinaia di lavoratrici e di lavoratori delle mense scolastiche non sanno se di qui a 3 mesi, a 6 mesi, avranno ancora un lavoro. Le famiglie non sanno come andrà a finire, neanche loro, se il servizio sarà garantito e in che termini e in quali condizioni. E su questo, che già non è, come dire, una bella situazione, è arrivata la tegola ulteriore. Qual è stata? Quasi un anno fa il Campidoglio ha deciso che, come si era sempre fatto per stabilire quanto ogni famiglia doveva pagare per i pasti dei loro figli, invece di poter presentare la documentazione sul reddito entro il 30 settembre, si è deciso di anticiparlo al 31 luglio, perché così i poveri uffici, invece di dover lavorare anche settembre-ottobre per riuscire a mettere a punto tutto, avrebbero avuto dei mesi in più. Lodevole, forse. Probabilmente l'idea non è in sé sbagliata. Ma che cosa è successo? È successo che questo anticipo al 31 luglio di presentazione del famigerato ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, su cui ci sarebbe da aprire una parentesi, perché ovviamente l'ISEE non va a stanare l'evasione fiscale, per cui gli evasori sono spesso quelli che ottengono più facilitazioni, perché sono quelli che risultano nullatenenti. Chiusa parentesi, andiamo avanti, questo non è un problema del comune, ovviamente, non glielo si può imputare. Allora, il problema qual è? Che hanno fatto dal comune una comunicazione strettamente burocratica ai municipi, i quali municipi hanno fatto una comunicazione strettamente burocratica alle direzioni delle scuole. Il risultato? La grandissima parte delle famiglie non è stata informata del fatto che bisognava presentare l'ISEE entro il 30 luglio anziché entro il 30 settembre. Se ne sono accorti in molti a rientro a scuola all'inizio di settembre, quando si sono informati su, appunto, le procedure precise, hanno scoperto che erano già fuori tempo massimo. Fuori tempo massimo vuol dire che una famiglia può ritrovarsi a pagare dal doppio al quadruplo di quello che pagava fino all'anno scorso, perché non avendo presentato l'ISEE entro fine luglio sono automaticamente iscritti nella categoria con reddito più alto e che quindi paga la retta piena. Ci sono state ovviamente proteste, richieste di una proroga, di qualcosa. In Italia si concedono proroghe per tutto, di tutto e di più. Ricordiamo che anche per il condono fiscale, cioè il premio agli evasori, varato dal precedente governo giallo-verde, quindi stiamo parlando di pochi mesi fa, non di 30 anni fa, stiamo parlando di pochi mesi fa, anche quello doveva scadere a fine aprile, è stato prorogato a fine luglio perché molti non avevano fatto in tempo, soliti problemi, e gli è stata tranquillamente concessa la proroga. Ah già, certo, ma quella era la Lega, però al governo ci stavano insieme. Quindi, ma insomma, vabbè. Ecco, in questo caso no, hanno detto che non è possibile, anche tecnicamente è impossibile, e come al solito tirano fuori questo mantra. In questo caso parlare è il vicepresidente della commissione scuola del Campidoglio, ovviamente un consigliere del Movimento 5 Stelle, un tale Nello Angelucci, che dice: capiamo le buone ragioni della mozione, perché sono state presentate anche delle mozioni dalle opposizioni, sono state respinte tutte, ma vogliamo dare un segnale. Ora a Roma le regole vanno rispettate, cioè tu fai la regola, non fai sapere a chi dovrebbe rispettarla che esiste questa regola, però dopo pretendi il rispetto. E vabbè, diciamo che la coerenza non sembra proprio in cima ai loro pensieri. Ma andiamo avanti a parlarne tra poco. Prima sentiamoci un brano, è intitolato Ball of Lie, una palla di bugie, mi sembra che vada benissimo in questo punto. Restate in ascolto, ci risentiamo tra pochissimi minuti. Palla di bugie e torniamo a occuparci di Roma e dei suoi gialli, tanti gialli, come ben sappiamo, ne abbiamo già sentito qualcuno. Vediamone qualcun altro al volo. Sorvoleremo sul disastro dell'ATAC. Sappiamo che l'ATAC continua a essere sull'orlo praticamente del fallimento. C'è il rischio che il concordato preventivo salti perché non vengono rispettate le clausole e quindi si profila una situazione difficile, molto difficile, per il trasporto pubblico locale romano e soprattutto per chi di quel trasporto pubblico locale deve fare uso per le necessità della vita quotidiana. C'è anche da dire che in questi giorni dal Campidoglio e dintorni arrivano squilli di fanfara perché per la prima volta nella storia l'ATAC ha chiuso un bilancio in attivo di alcune centinaia di migliaia di euro. Beh, intanto c'è da dire che la vera notizia è che un'azienda controllata dal Comune di Roma è riuscita a chiudere un bilancio, perché come vedremo tra poco non è che sia una cosa così normale di questi tempi. Lo era fino a 3 anni fa, adesso è diventata una cosa, insomma, che si verifica raramente. Ma in ogni caso, come fa un'azienda come ATAC, in una situazione finanziaria disperata, con gli autobus decimati, che prendono fuoco, che non viaggiano, che hanno i pezzi di ricambio che non ricambiano più niente, che strombazzano di aver assunto 250 nuovi autisti, dimenticano di dire che ne hanno mandati in pensione 350, quindi gli autisti sono diminuiti. Bene, è molto semplice, perché col concordato preventivo è stata tirata una riga su gran parte dei debiti che l'ATAC ha nei confronti dei suoi creditori. E beh, allora lì è molto facile. Se io cancello i miei debiti è chiaro che guadagno, però è un giochino, insomma, che non sembra essere particolarmente corretto. E mentre l'ATAC versa in queste condizioni, nel frattempo si apre un altro fronte, che è quello di Roma Metropolitane. La società controllata al 100% dal Comune di Roma, che è stata costituita nei primi anni 2000 per gestire la manutenzione delle linee esistenti, la linea A e la linea B, e la costruzione di nuove linee, la linea C in pratica, o l'ammodernamento e l'ampliamento, l'allungamento delle linee già esistenti. Bisogna dire che in questo i 5 Stelle sono stati sempre coerenti, nel senso che hanno sempre osteggiato Roma Metropolitane. Ormai Roma Metropolitane va alla liquidazione, e quindi nel giro di 2-3 anni, cioè una volta esauriti tutti i lavori già in essere, ovviamente i lavoratori perderanno il loro posto. L'amministratore unico di Roma Metropolitane è stato nominato dal Campidoglio, dall'attuale amministrazione del Campidoglio, 2 anni fa. Bene, che cosa è successo? È successo, qui leggo tra virgolette ciò che scrive appunto l'amministratore unico, dice: negli ultimi 11 mesi del mio operato, quindi stiamo parlando di un anno, ho dovuto constatare purtroppo l'inerzia degli uffici capitolini nell'assumere atti e decisioni che invece dovrebbero essere prodotti senza indugio per una gestione oculata del capitale pubblico. Così non è stato. Auspico che l'amministrazione abbia valutato tutti gli effetti della propria scelta, ciò anche in considerazione della delicatezza e della rilevanza dei procedimenti a carico della società, con particolare riferimento alla linea C, e degli stanziamenti già acquisiti per le esistenti metropolitane A e B, per i quali eventuali ritardi nella progettazione e nella successiva fase di gara potrebbero comportare la revoca del finanziamento. Tradotto, è un'altra occasione che il Campidoglio sta agguantando al volo per perdere dei soldi che non avrebbero gravato, non graverebbero sul bilancio del comune, perché sono finanziamenti esterni. Stiamo parlando di finanziamenti statali, di finanziamenti comunitari. Bene, stanno facendo di tutto per perderli, come hanno fatto di tutto per perderne altri in altre precedenti occasioni. E quindi sappiamo poi in questi giorni si è arrivati addirittura a cariche della polizia con botte, ferimenti e quant'altro contro dei lavoratori giustamente preoccupati per la loro situazione. We'll be right back. brano che abbiamo appena ascoltato è Goodbye Grandmother. Bene, torniamo ai nostri temi. Stavamo parlando dei lavoratori di Roma Metropolitane che sono giustamente preoccupati per il futuro del loro posto di lavoro. Un po' come sono preoccupati i lavoratori di Pharmacup. Qui ci sarebbe da dedicare una puntata solo a Pharmacup e non è detto che non lo faremo, perché Pharmacup, che è la società sempre di proprietà interamente comunale che gestisce le farmacie comunali, è sempre stata in grave deficit. Questo fino a quando la nomina di una brava manager da parte dell'allora sindaco Ignazio Marino ha portato a scoprire dei dipendenti infedeli che si rubavano i farmaci e quindi sono stati denunciati e ovviamente licenziati. L'azienda viene risanata, il bilancio viene portato in attivo, attivo vero, non attivo taroccato. Arriva la nuova amministrazione, quella del cambiamento, dell'onestà e della trasparenza a 5 Stelle, e come prima cosa caccia la brava manager, accusandola di una serie di nefandezze che poi si sono dimostrate tutte false accuse, calunnie, questo è stato accertato dalla magistratura, e adesso Pharmacup è di nuovo sull'orlo del fallimento. E quindi un'altra storiaccia brutta che colpisce, tanto per cambiare, colpisce di nuovo Roma. Ma visto che stavamo parlando di trasporti, abbiamo accennato all'ATAC, abbiamo parlato di Roma Metropolitane, parliamo anche di un altro tema importante, il trasporto dei disabili. C'è un servizio che consente alle persone con grave disabilità motoria di usufruire di un servizio di taxi o di pulmini, a seconda dei casi, per gli spostamenti, soprattutto per quegli spostamenti importanti, casa lavoro, casa cure, per esempio. Bene, era stata anche, tra l'altro, rifatta tutta la graduatoria, perché ovviamente non tutti gli handicap e non tutte le invalidità sono uguali, e quindi c'è chi ha un po' più diritto di altri ad avere quantomeno la priorità per questi servizi. Bene, era stata fatta appunto questa graduatoria e tra l'altro gli esiti insomma della graduatoria sono stati comunicati pochissimi giorni fa ai diretti interessati, i quali fino al 30 settembre hanno usufruito del servizio. Poi il 1 ottobre chiamano il taxi come al solito e scoprono che il 3570 non svolge più questo servizio perché non c'è più la convenzione col Comune di Roma. Ma nessuno l'aveva detto ai diretti interessati, l'hanno scoperto dalle società di taxi che li avvisavano dicendo: guardate che noi non svolgiamo più questo servizio. Per cui vabbè, ovviamente si fa buon viso cattivo gioco, io a lavorare ci devo andare, a fare le cure periodiche ci devo andare, quindi mi adatto, vediamo questo nuovo servizio. Bene, le testimonianze che arrivano da chi ha cominciato a usare questo servizio sono scoraggianti. Scoraggianti perché si parla di mezzi inadeguati, a volte senza neanche i fermi di fissaggio, di bloccaggio delle carrozzine, di personale inesperto che non ha mai visto una carrozzina e quindi non sa da che parte cominciare per caricarla, bloccarla, poi sbloccarla e scaricarla, di richieste da parte della società che adesso svolge questo servizio di indicare orari precisi e in qualche modo fissati, laddove più di uno dice: ma io so a che ora entro in ufficio la mattina, ma non posso sapere a che ora ne esco perché magari devo fare gli straordinari, c'è una riunione, qualcosa. Per cui poi cosa succede? Che se rimane un'ora di più in ufficio poi il taxi non lo riporta a casa? Insomma, anche questo è un problema creato dall'attuale amministrazione che naturalmente viene ammantata dalla solita storiella: abbiamo tracciato un quadro chiaro di nuove regole, che le vecchie cooperative taxi non hanno accettato. Bisognerà andare a vedere queste regole in che cosa consistono, perché il timore che la regola principale sia il massimo ribasso, cioè chi offre il servizio al prezzo più stracciato e quindi offre il servizio più scadente, è il dubbio, c'è, visti i precedenti anche nelle mense scolastiche di cui parlavamo prima. Quindi insomma ci sono tante cose ancora da vedere. Ascoltiamo un piccolo brano musicale intitolato Almost Sober. Il tempo, si sa, è tiranno e in radio è estremamente arcigno come tiranno. E quindi cerchiamo adesso di correre un po', perché di argomenti ce ne sarebbero ancora tanti. Potremmo parlare dei tanti sfratti che hanno colpito, stanno continuando a colpire realtà sociali, culturali, perfino sanitarie importanti. Pensiamo solo al centro Luce e Siesta, pensiamo al Mitreo di Corviale, ma sono solo due esempi, ce n'è purtroppo un'infinità d'altri. Bene, allora, dato che appunto il tempo stringe, direi passiamo velocemente all'argomento monnezza, classico argomento romano insieme alle buche. Sulla monnezza, sulla spazzatura, sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, per dirla in modo più tecnico, diciamo così, ci sarebbe da, per carità, fare intere maratone di trasmissione, ma limitiamoci all'essenziale. L'essenziale è che, essendo saltato di nuovo il consiglio d'amministrazione dell'AMA, questo è durato 110 giorni, cioè 3 mesi e mezzo, una cosa addirittura ridicola. Adesso è stato nominato un amministratore unico, che è un personaggio che, se facciamo in tempo, vediamo di accennare un attimo che personaggio è. Ma che cosa è successo? Perché il CDA, il Consiglio d'amministrazione, ha deciso di dimettersi dopo così poco tempo? Beh, intanto perché c'è stato di nuovo uno scontro, ed è lo stesso scontro su cui è saltata l'ultima assessore ai rifiuti, Pinuccia Montanari. Sono 7 mesi che l'assessorato ai rifiuti è, non saprei se dirlo vacante o vagante, ma comunque non c'è più un responsabile politico del settore dei rifiuti. Era stata la causa del licenziamento di fatto del precedente consiglio d'amministrazione, la volontà precisa del Campidoglio di non far approvare il bilancio AMA del 2017, siamo a fine 2019 quasi. Ecco, il bilancio del 2017 non è stato approvato, quello del 2018 neanche. C'è da dire che sono ormai 4 anni che non viene più approvato il bilancio di Pharmaca, l'azienda di cui parlavamo prima. Allora, qual è stata la motivazione al di là di una contestazione su 18 milioni di debito che il Comune di Roma ha nei confronti di AME non vuole riconoscere? Qui parliamo del fatto che il Campidoglio è scomparso all'orizzonte dell'AMA, nessuno si faceva più trovare quando i presidente consiglieri chiamavano, mancavano, leggo virgolettato dalla lettera spedita dai consiglieri per motivare le loro dimissioni, mancavano interventi e tempi di risposta compatibili e coerenti con la situazione critica ed emergenziale. E poi si parla ancora di inerzia, di fiducia venuta meno, di assenza di una concreta e fattiva collaborazione, questo su tutto, in una situazione in cui Roma sta esplodendo di nuovo per l'ennesima volta dal punto di vista dei rifiuti e si sta, ahimè, guadagnando la tristissima medaglia di capitale più sporca d'Europa e probabilmente nemmeno solo di Europa. Allora, consiglio di amministrazione saltato e improvvisamente ad AMA viene nominato un amministratore unico, tale Stefano Zaghis. Chi è questo signore? È un economista a quanto pare, è uno che ha fatto varie esperienze in tutt'altri settori, non si è mai occupato di questioni ambientali e ovviamente deve occuparsi dei rifiuti di una città di 3 milioni di abitanti, bazzecole, no? Però è stato un militante doc del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro, in quel municipio, il 14° municipio di Roma, da cui è cominciata la carriera politica di Virginia Raggi. Poi, non contento di essere stato candidato con scarso successo all'epoca alle elezioni municipali, che ha fatto? Ha fatto il portavoce di Marcello De Vito. Marcello De Vito è il presidente del Consiglio comunale che tuttora si trova agli arresti domiciliari per le accuse di corruzione a proposito dello stadio della Roma, quello che finché rimarrà questa giunta ben difficilmente si riuscirà a realizzare. Insomma, un personaggio, come dire, che di nuovo è uno che con l'amministrazione, con l'amministrare, c'ha un po' poco a che fare, ma d'altra parte c'è stato adesso un recentissimo rimpasto di giunta in cui qualche assessore si è spostato, qualche assessore è saltato, quali sono saltati? Quelli che almeno sulla carta erano un po' più tecnici, da come hanno lavorato non si direbbe che siano dei grandi tecnici, ma comunque, e per esempio diventa assessore, anzi è diventata assessora ai servizi sociali, niente meno che Veronica Mammì, ovviamente sconosciuta ai più, ma è la moglie di Enrico Stefano, ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Roma, 5 Stelle. Ovviamente non viene ricordato per particolari meriti politico-amministrativi. Ecco, siamo in queste mani. E in queste mani, nel frattempo, la sindaca che cosa trova di meglio da fare se non cominciare a piagnucolare che è stata lasciata sola, che nessuno si è occupato dei rifiuti di Roma. Piccolo dettaglio, dei rifiuti di Roma si deve occupare il Comune di Roma, in prima battuta. Ma comunque è riuscita a piagnucolare abbastanza da riuscire a irritare perfino il ministro dell'ambiente, che è del suo stesso partito, che dichiara: nessuno l'ha lasciata sola, lo dicono gli atti o le carte firmate da tutti i componenti della cabina di regia tecnica. Ogni settimana 10 giorni abbiamo la cabina di regia tecnica, non si è mai interrotta neanche a Ferragosto. Ministero dell'Ambiente, Comune di Roma e Regione Lazio si vedono, ed è un fatto, ci sono gli atti firmati, ma la cabina di regia ha una valenza tecnica, ovvero quello che ci vuole è la volontà politica del Comune di Roma di fare qualcosa che non ha fatto. Perché non ha finora mai messo mano al creare le infrastrutture che servono per gestire il ciclo dei rifiuti, non ha mai nemmeno indicato un sito, e la legge dice che è il comune a doverlo indicare, per creare quella discarica provvisoria che purtroppo ancora per alcuni anni a Roma servirà per poter gestire i rifiuti. Ma con questo direi di passare a un po' di musica e poi andiamo a chiudere raccontando di un libro piuttosto interessante. A tra poco. Abbiamo appena sentito, è intitolato Beauty is in the eye of the gazer, la bellezza è nell'occhio di chi guarda, che mi sembra una buona introduzione per il libro di cui vogliamo parlare, intitolato Roma 2030, del sociologo Domenico De Masi, che viene presentato in queste settimane in vari quartieri di Roma. Pochi giorni fa è stato presentato nell'undicesimo municipio, nel quartiere Marconi. Il libro fornisce un excursus storico e soprattutto guarda al futuro prossimo. Parliamo il futuro tra 10-11 anni, quindi un tempo piuttosto breve, per capire quale può essere l'idea intorno alla quale lavorare per Roma e per esplorare le sue tre anime, l'anima di metropoli, l'anima di capitale della Repubblica Italiana e l'anima di città-mondo. Sentiamo allora alcuni degli interventi che hanno animato la discussione intorno al libro. Cominciamo con Gianluca Lanzi, che è il segretario del PD dell'undicesimo municipio, e a seguire sentiamo proprio De Masi, alcuni stralci della sua presentazione. E poi continuiamo con una interessante testimonianza visione, diciamo così, di Monica Melani, che è la creatrice e l'anima del Mitreo di Corviale. Gianluca Lanzi.
Roma non può essere governata, non può continuare ad essere governata come qualsiasi altro comune di questo paese. Deve avere maggiori strumenti, deve avere maggiori risorse al pari delle altre capitali europee. Il secondo aspetto è quello legato alla pianificazione di questa città. Io ritengo che da troppo tempo manchino a Roma pensieri lunghi. A Roma manca una visione e una pianificazione di medio e lungo periodo che sia definita insieme ai diversi soggetti della democrazia e che valga anche al di là dei cambi di colore delle giunte che si alternano al governo della città. In democrazia è normale e anche auspicabile per certi versi che ci siano cambi di colore, che ci siano formazioni politiche che si alternano alla guida e al governo di un'amministrazione, ma non è possibile che in questa città tutto ciò che viene realizzato in una consigliatura, nella consigliatura successiva viene smantellato, viene abdicato a quel disegno di città perché è stato fatto da quelli che c'erano prima.
E ora Domenico De Masi.
Nel 2030, cioè l'arco di tempo che io ho cercato di analizzare, nel mondo ci saranno circa 600 città con più di 1 milione di abitanti. Di queste 600 città, solo una quarantina diventeranno quelle che noi sociologi chiamiamo città-mondo. Cos'è una città-mondo? È una città che, a prescindere dalla grandezza, fa delle cose per cui esercita un'influenza sul mondo intero. L'esempio più chiaro ce l'abbiamo a Roma stessa, è la città del Vaticano, che ha meno di 1000 abitanti, però ha una influenza su 1.400.000 cattolici. Allora, il problema è: Roma sarà tra quelle 40 città mondo oppure regredisce a livello di città, diciamo, di seconda qualità, di seconda grandezza, per cui via via, non dico che si estingue perché le città non si estinguono, però diventa una città secondaria come tutto sommato Atene, parliamoci chiaramente, e il Cairo, pur avendo 20 milioni di abitanti. E cosa ci vuole per fare in modo che Roma sia qualcosa di diverso? Beh, prima di tutto bisogna prendere atto del fatto che Roma è due cose: è una città come Milano, come Torino, ed è una capitale che né Torino né Milano è. Ora, quando una città è capitale, affronta tutta una serie di spese che non riguardano la città, ma che riguardano la capitale stessa. Non si potrà mai avere un pareggio del bilancio di Roma se non con una legge che finalmente fa come Parigi e Londra, dove ci sono due autorità e due contabilità, una per la città e la pagano i cittadini, una per lo Stato e la paga lo Stato. Ma cosa ci vuole per essere nel 2030 una delle 40 città di cui dicevo prima? Ci vuole un'idea per Roma, cioè che cosa deve essere Roma per diventare una delle 40 e magari la prima di queste 40 città mondiali? Ci vuole un'idea. Noi l'altro giorno ci siamo riuniti, io ho chiamato 22 esperti di urbanistica, economia, eccetera, mi pare insomma tutto sommato i migliori di Roma, e per una giornata intera abbiamo discusso, è venuto pure Mattarella, abbiamo discusso, sì, vedere un'idea per Roma.
La parola a Monica Melani.
Siccome io ho sempre messo al centro le persone, nell'idea, diciamo, per il futuro di Roma, vorrei partire nuovamente dalle persone. e soprattutto da come renderle felici. Cioè, io se dovessi avere una visione a lungo termine, direi: cosa fa felice l'essere umano? Quindi ribalterei il paradigma e invece di partire sempre dalle necessità o dai bisogni, punterei molto in alto e andrei a cercare cosa rende felice l'essere umano e poi costruirei intorno questo. Ora, come farlo? Perché Roma è chiaramente un luogo, spazio immenso, per questo è anche Roma e questo, diciamo, è anche la sua forza. Dobbiamo partire dai territori, dove c'è armonia, bellezza, voglia di stare insieme, di partecipare, di progettare, cioè si riattiva tutto e soprattutto si mette in gioco il talento e l'unicità di ogni individuo, che è la ricchezza più grande che abbiamo. Cosa può fare poi la politica in questo senso? La politica in questo senso deve facilitare l'iniziativa sui territori, non la deve osteggiare. Non la deve bloccare, non la deve far chiudere come stanno tentando di fare, la deve facilitare. Quindi l'iniziativa, che però deve nascere non così, ma con un obiettivo preciso che ci accomuna tutti, deve poi trovare delle risposte dal punto di vista della politica e dell'amministrazione per facilitare, per accompagnare questa spinta, perché di gente che c'ha voglia di fare ce n'è tantissima.
Una piccola pausa musicale per metabolizzare le cose che abbiamo sentito e poi riprendiamo con gli ultimi due interventi. Ed ecco l'intervento di Pino Galeota, coordinatore di Corviale Domani.
Ci sono stati tutti i governi, centro, sinistra, eccetera, e l'unica questione era chi governava, quanti soldi dava a Roma. Ma questo ci ha tolto la dignità politica, sociale e culturale. Io mi sento offeso su questa roba e come me si sentono offesi anche altri cittadini. La capitale rappresenta un percorso storico che arriva, che significa coesione territoriale, coesione sociale, visione culturale e soprattutto visione dello sviluppo della non solo del nostro territorio ma in generale. Quindi noi poniamo una questione nazionale e se i romani non riescono a porre una questione nazionale significa che si sta bene così. Gli sta bene girare col cappello in mano. Noi non ci avremo niente da festeggiare il 150esimo anniversario se tu non ridai la dignità con una legge che gli dà status e gli dà anche i poteri per poterlo fare.
E chiudiamo con l'appassionato intervento di Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio e ex assessora alle politiche sociali del Comune di Roma nell'amministrazione di Ignazio Marino.
Ormai 10 anni fa disse che noi dovevamo diventare architetti di un nuovo umanesimo. E la bellezza, pretendere che noi non ci si occupi solo della sfiga, per cui gli sfigati non devono osare la bellezza. Noi stiamo usando tanto, ricordo la casa di Leda, tutti gli attacchi che ci sono stati, 5 interpellanze parlamentari perché un bene sequestrato alle mafie veniva riempito dai bambini e le mamme che uscivano finalmente dal carcere. Ci scordiamo che siamo stati la prima città italiana ad applicare una legge sacrosanta, dopodiché tutti questi spazi vuoti a fronte di bisogni. Noi abbiamo una ricchezza incredibile. Nelle periferie il coordinamento ha fatto una battaglia incredibile, non si molla un centimetro, perché quando abbiamo chiesto che i progetti sulle periferie, i soldi stanziati sulle periferie dovevano essere confrontati con le persone, ma non ci hanno ascoltato, per cui hanno preso dal cassetto i vecchi progetti e quindi hanno fatto copia e incolla. Allora noi cittadini, noi terzo settore non possiamo più tollerare tutto questo se in qualche modo pesiamo, e pesiamo molto sulla qualità della vita e la modifica della qualità della vita delle persone. Modificare le convinzioni che uno ha, non ce la possiamo fare, è tutto difficile, è la cosa più difficile del mondo. Ma noi non stiamo zitti e non stiamo fermi, e chiediamo che la classe politica abbia anche l'umiltà di formarsi e informarsi, perché noi abbiamo una classe politica fatta con lo stampino, che quando si parla di terzo settore si parla all'assistenza domiciliare, agli anziani, il terzo settore è il nodo centrale, perché è quello che li mette insieme poi laici, cattolici, i corridoi umanitari, chi li ha fatti? L'hanno fatto i laici, i cattolici, i protestanti insieme, e hanno permesso a delle persone di venire e di venire accolte dignitosamente. Un'altra risorsa, il Mediterraneo, Roma ce l'ha davanti il Mediterraneo, la nostra scommessa, visto che dicono che si parla di meridionalizzazione del Lazio, noi dovremmo diventare la capitale, ma non solo d'Italia, del Mediterraneo.
E questo per oggi è davvero tutto, a risentirci nelle prossime trasmissioni, sempre su Radio DPDT.